File 4, pagina 19, capitolo 3. Finalmente Eugenia è riuscita ad addormentare la figlia. Ora la stanza da letto si è fatta ancora più grande e vuota. C'è solo il respiro lieve della bambina che accarezza il cuore. Eugenia si guarda attorno, smarrita. Su una sedia stanno appoggiati ancora gli abiti del marito, quelli che indossa per uscire. Giulio ci tiene a vestirsi bene, anche se è figlio di semplici contadini. Quando va a scuola o a bere un bicchiere nelle osterie della piazza, è sempre inappuntabile. Camicia, cravatta, pantaloni ben stirati, gilet, baffetti ordinati e brillantina sui capelli corvini. Come un divo del cinema, con il suo bel sorriso di neve. L'hanno portato via con le vesti di casa. Non c'è stato il tempo di cambiarsi. Le SS erano impazienti. Si capiva che volevano concludere il loro dovere al più presto, dar seguito agli ordini ricevuti senza tante chiacchiere e spiegazioni, per tornare quanto prima al comando. Lo si è intuito dal loro gesticolare nervoso. Anche il messo comunale voleva risolvere quella formalità in fretta, ribadendo più e più volte che non c'era nulla di che preoccuparsi, mentre il suo sorriso stentato cercava di dare verità a una bugia. Ora Eugenia si sforza di credere che tutto quel trambusto, quella convocazione urgente di suo marito al cospetto del comando tedesco, è davvero solo una formalità, ma un senso di inquietudine la fa vacillare. Le rimbombano in testa le mezze frasi in tedesco, quei suoni gutturali e autoritari. Rivede i volti sprezzanti delle SS, la superiorità e forza esibite dalle divise impeccabili, dalle armi ben in vista e dagli stivali lucidati a dovere. Niente fa credere che quanto accaduto sia solo una formalità. Eppure deve farsi coraggio, smettere di piangere, c'è la bambina da proteggere. Si è già presa una gran paura a vedere in casa elmetti di ferro e stivali da caserma che portano via il suo papà. Maledetti tedeschi, le scappa dalle labbra contratte in una smorfia rabbiosa. Si prende il capo tra le mani e rimane con lo sguardo perso a guardarsi la punta dei piedi. Una coccinella intrepida sta scalando la sua caviglia. Eugenia la raccoglie nel palmo della mano e l'accompagna sul balcone. Ecco, un frullo d'ali e l'insetto se ne vola via. Dicono che porti fortuna, speriamo, pensa tra sé. Per non dare voce all'agitazione che le sale dentro e col timore che la situazione le sfugga di mano, Scolastica si è messa a riordinare la cucina, a testa bassa, quasi con rabbia, per tacitare ogni dubbio che non vuole sentire. Ha mandato la serva nella stalla, suo padre si è coricato per il breve riposo pomeridiano. Agnese e Francesco si sono ritirati scuri in volto e incerti sul da farsi. Eugenia è andata con la piccola in camera. Rimasta sola, la donna, tra un lavoro e l'altro, cerca l'equilibrio e la calma di sempre tra le pareti della cucina, il suo regno. Ma ogni gesto, alla fine meccanico, impedisce al galoppo dei suoi pensieri di trovare un senso, una pausa che allenti la tensione. Eppure Scolastica crede di conoscerla, la vita, di certo non le ha risparmiato lutti e dolori con l'incolmabile vuoto che si portano dietro. Eppure, s'interroga ancora. Due militi armati fino ai denti hanno prelevato Giulio dalla sua casa e le premurose rassicurazioni di Simone, il messo, man mano che il tempo passa, le appaiono per quello che sono. Una farsa ben orchestrata da delatori che conoscono per filo e per segno dove si sono nascosti gli ex ufficiali dell'esercito regio. Questi sono momenti difficili e basta una parola di troppo per trovarsi incarcerati. I tedeschi, i Mux, come tutti li chiamano, non scherzano. Un tremito si insinua nel respiro della donna. Poi Scolastica si dice di star tranquilla, di non dare ascolto al suo carattere sempre incline al pessimismo. Questo è un semplice controllo, niente altro. Bisogna avere pazienza, aspettare che accertino la verità, e cioè che suo genero è un brav'uomo, dedito al lavoro, alla famiglia, che non si occupa di politica. Di conseguenza verrà subito rilasciato. Pagina 22.